Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per l'intera giornata di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
...1914 senza microfoni.
Ma cavolo, mi hanno tolto il microfono, mi hanno depauperato il mio microfono. Stanno cercando un microfono.
Pronto?
Va. Parlo.
Prova.
Prova. Funziona.
Il tuo perfetto, va. Il mio invece deve urlare. Non va bene. Ok. Mentre cerco un microfono.
Più decente.
Sì.
Mettiamo tapum. Abbiamo messo. Cosa sta scorrendo allora?
Tapum.
Prova.
Ok. Il mio invece...
dice quasi nulla, va bene. Quale mettiamo?
Cosa vuoi mettere, un'altra canzone?
Sì, metterei un'altra canzone. Era una notte che pioveva. No, ero povero ma disertore, l'abbiamo già messa.
Montecanino.
Ok.
Eccoci qua, depauperati di un microfono, mentre Manuela sta cercando disperatamente di attivare anche per lei un suo audio. Ci troviamo oggi a questa puntata di 1914, sempre qua a ricordare i nostri poveri ragazzi che sono caduti sui fronti della prima guerra mondiale. Siamo partiti sempre con il nostro... Sottolineiamo per niente, purtroppo. Sottolineiamo appunto che siamo partiti da Eric Maria Remarque, abbiamo parlato del fronte occidentale sanguinoso, Verdun, Sedan, Amiens, Langemar, Biscott, tutti i nomi tetri che sono Margon, che sono sinonimo di migliaia e migliaia di morti in battaglie sanguinosissime che non hanno portato assolutamente a nulla, come dice Manuela, sono morti proprio per niente. E noi portiamo le nostre testimonianze invece tramite i nostri 1915, dei nostri testimoni di allora. Carlo Salsa, per esempio, in questo momento stiamo leggendo il suo libro Trincee, le confidenze di un fante che si è trovato scaraventato poco più che ventenne in quei bugigattoli che erano quelle famose trincee cosiddette del Carso, che erano poco più di budelli scavati dove dovevi restare in piedi, in seduto quanto il giorno, perché altrimenti rischiavi la fucilata mortale da parte del cecchino austriaco di turno. Quindi vediamo cosa facevano i poveri per ammazzarsi in nome del capitalismo.
E dici bene, perché prima abbiamo detto i nostri, quindi uno può pensare i soldati italiani morti per niente eccetera, in realtà l'abbiamo già visto con Remarque, in questa guerra di vincitori non ce n'è nessuno. C'è stato il diavoletto, cioè i vincitori non hanno avuto una nazionalità in particolare, sono stati gli sfruttatori a vincere di tutte le nazioni. Quelli che ci hanno perso sono tutti i popoli, tutti i fratelli che si sono ammazzati tra loro, tra l'altro con armi micidiali. La volta scorsa ci hai descritto bene il funzionamento di uno shrapnel, tra l'altro ho guardato, cioè è un'arma vecchia da fine Settecento che poi pian pianino rimodernata, dice Lucky, è utilizzata su larga scala proprio nella prima guerra mondiale. Però appunto tutti questi bei marchingegni, che tra l'altro non erano i poveracci.
Anche il nostro Carlo Salsa ci ha dato un assaggio mentre stava percorrendo questo viadotto ferroviario, questo sottopassaggio, si è per la prima volta avuto il suo battesimo del fuoco, tra virgolette, sotto appunto il fuoco di uno snarpel. Sentiva queste maledette pallette che arrivavano dappertutto.
E infatti in quell'occasione ce l'hai spiegata un po' a tutti quelli come me che non ne sanno un tubazzo. E sì, c'è da dire che queste armi non è che le hanno inventate quelli che poi le hanno usate e ci sono morti sotto, e questo è un altro tassello, perché quello che è cambiato tanto dal 700 al 900 con la prima guerra mondiale è stato un lento evolversi della situazione dal punto di vista bellico ed economico e politico e sociale, che ci ha portato al 900 in un modo nascosto, nel senso che non ce ne siamo accorti, però le cose nel frattempo erano cambiate tanto. Nel 700 chi faceva guerra aveva una prestanza fisica, aveva un addestramento molto fisico, corpo a corpo, dovevi essere prestante, poche balle perché le armi pesavano un casino. Quello che ti dovevi mettere addosso
era difficile ricaricarle perché erano monocolpo, a bacchetta.
La maggior parte di quelle veramente letali erano tra l'altro lame ancora.
Esatto, erano le cosiddette baionette, che dopo, tra l'altro, la baionetta ha una particolarità per quello che viene definito arma da guerra, la baionetta, perché il taglio della baionetta è triangolare, in modo che la ferita facesse una fatica boia a rimarginarsi, quindi rischiavi di morire per dissanguamento.
E quindi c'erano i guerrieri, non è un caso, ma tutti, quelli che erano inquadrati in eserciti ufficiali, quelli che invece erano mercenari, però erano mercenari molto diversi da quelli che adesso siamo abituati, ed erano proprio guerrieri, cioè erano persone che dedicavano la loro vita, il loro fisico e tutto a questo, alla guerra. Al saccheggio, anche lì bisognerebbe andare a... ci ha rivivificato. Allora, ci
è arrivato il nostro tecnico alieno, che ogni tanto compare, sì, con la sua astronave.
Ah!
E ci mette a posto.
Mi ha mostrato qual era il trucco. Perché i tecnici hanno i trucchi come i maghi.
Vediamo che in questo momento il nostro tecnico alieno sta alzando le mani al suo pianeta d'origine.
Se il nostro tecnico mi recuperasse anche un frigorifero o qualcosa di freddo, mi farebbe piacere. Vai a prendere una birra, però me la devi tenere di fianco al latte. Vabbè.
Comunque appunto stavamo dicendo, no, l'aspetto delle armi a partire dal 700,
delle armi e quindi anche del fisico, perché le armi e la guerra hanno in mezzo l'uomo, no?
Difatti appunto, come dicevano alcuni combattenti durante la campagna d'Africa 36, loro avevano imparato dagli ascari, i combattenti africani che combattevano nelle file italiane, che in guerra ci vogliono armi e mangeria. Quindi vediamo che l'arma dopo si evolverà, dalla baionetta sarà la pistola, dalla pistola ancora a palla unica, diciamo, alla vancarica, inizierà a diventare una pistola automatica, cioè con un bossolo che porta un'ogiva, quindi potrà sparare più colpi. Iniziarono dei fucili monocolpo, noi italiani avevamo il Vetterli modello 1870 calibro 10 che sparava un colpo alla volta.
Ecco, però... no, però qui sei arrivato già al 1870, invece il passaggio è stato proprio in quel secolo, per cui pian pianino che queste armi diventavano sempre più precise, il fisico diventava sempre meno importante. Perché un conto è se io devo sollevare tot chili di spada e tagliarti la testa o ficcartela nel corpo, quindi devo avere una grande forza perché devo tirare su sta cazzo di spada,
sì,
e filzare
appunto...
un'altra persona che ha il fisico come il mio.
C'erano,
cioè,
appunto queste sciabole cosiddette, non avevano quel tipo la spada corta.
Vabbè, ognuno ne aveva.
Avevano armi,
però erano
sciabole,
pesanti,
pesanti.
Se tu,
molto pesanti.
Quando si va nei musei, questo è il brutto dei nostri musei, qualcosa sta cambiando, ma non in Italia, quindi non ne abbiamo un'idea, ma in altri paesi del mondo i musei sono diventati interattivi. Se ci fosse la possibilità di andare a toccare e alzare un'arma che dal Medioevo sia arrivata al Settecento,
le balestre tipo,
sono
tutte,
cazzo,
armi
pesanti,
le picche,
cioè,
le alabarde,
già solo tirarle su, usarle.
Infatti, se guardiamo bene, torniamo ancora indietro nel tempo, guardiamo le armi dei romani, invece erano molto più leggere, tipo il pilum,
sì molto più leggere, un cazzo, insomma. Avevano le armi magari un po' più leggere, però avevano una come si chiamano,
la corazza,
ma le robe che si mettevano addosso erano pesantissime.
Logicamente lo scudo, loro logicamente dovevano difendersi, a parte che le corazze erano in cuoio, non credo che fossero in metallo, erano in spesso cuoio. Difatti, tra l'altro, difatti, perché non vedi in museo una corazza originale romana?
Quelle, vabbè, quelle
perché,
erano
perché,
sì,
no, perché erano in cuoio spesso, non c'era ancora la concezione che dopo divenne nel Medioevo in poi della corazza con
maglia,
la cotta di maglia,
esatto.
Come dicevano. Invece, difatti, l'unica corazza romana che è stata rinvenuta in stato integro, perché è stata trovata su un microclima, è stata trovata in Inghilterra. Hanno trovato per la prima volta al mondo una corazza di cuoio romana ancora integra, per quanto possa essere integra, però tutta quanta intera. Difatti l'hanno dovuto trattare prima di tirarla fuori con agenti chimici, onde evitare che al contatto con l'aria il cuoio andasse via del tutto. Sono riuscita a tirarla fuori quasi integra.
Boh. Però, se andassimo però a provare tutto l'armamento con cui andavano a farsi le campagne belliche, anche i romani,
sì,
erano pesantine.
Sì, logicamente
i
non
fisici
c'era
che ci riportano i vari dipinti, statue, eccetera.
Sì,
non erano, beh, sì, erano idealizzati, tutto quello che vuoi.
Sì, avevano un po'.
Ma erano così, dovevi essere proprio prestante per riuscire,
sì, sì, difatti,
a usare.
Dopo, anche comunque
armi.
Quando vedremo dopo le cosiddette cariche, tipo ai tempi della Pulzella d'Orlin, se vediamo che le armature erano veramente pesanti, cioè dentro questa scatola di metallo proprio.
No, lì era veramente impossibile. Ma
beh, difatti dovevano vestirti
fino, cioè, tutto il 500, vediamo
questi
guerrieri grossi.
Arriviamo
al 700
avanti,
ancora
che le divise sono già di tela.
Con l'800 il cambio c'è ed è visibile, ma chi l'ha vissuto no, non se ne è accorto tanto, ma lì è cambiato. Il guerriero non doveva essere per forza un colosso,
bastava che potesse tenere un fucile.
Esatto.
Siamo
arrivati alla prima guerra mondiale
con l'elmetto e la tela di panno.
Uno qualunque, potevano essere già anche donne nella,
infatti,
seconda guerra mondiale, poi l'Unione Sovietica avrà anche le donne. Ma non c'è una prestanza.
Infatti vediamo nella prima guerra mondiale, appunto,
sono ragazzini,
no,
anche
per
quelli che vanno.
Per poco la popolazione sarda, che sarebbe stato per meglio per loro, che era quasi, non era quasi abile di leva perché c'era un'altezza minima. E i sardi all'epoca non arrivavano a quell'altezza minima, difatti fu perché, tra virgolette, il re era un nano, quel maledetto nano come lo chiamano tanti. Allora hanno abbassato la
Lucky
statura.
Era più alto di me, quindi non è
il re,
non esageriamo.
No, no.
Il re era più
Vittorio
alto
Emanuele,
di me.
Vittorio Emanuele III era un nano, aveva delle scarpe fatte apposta in Inghilterra, rialzate all'interno.
Era un nano per i re, ma
no, ma il re era proprio un nano. Difatti, tra l'altro, perché era un nano? Perché era quando il suo padre, che era Umberto I, diceva, ecco, cosa vuol dire fare incroci tra consanguinei? Infatti era venuto fuori un po' storto il barmocchio. E allora hanno fatto questa legge per abbassare la taglia minima, l'altezza minima di statura per essere arruolati.
E così anche
hanno inculato i poveri ragazzi sardi, che se invece fossero
i poveri ragazzi bassi, sì, di
tanti di loro l'avrebbero forse scappato, ma per un motivo così che noi adesso stiamo qua a ridere.
Con l'età, un fisico,
ma anche
di uno che ha meno,
per il mangiare, per tante cose,
ma non solo, di un fisico di uno che ha meno di 20 anni, porca miseria, non è il fisico del trentenne. Sappiamo che nella prima guerra mondiale sono arrivati a combattere anche i ragazzini di 16 anni,
i cosiddetti
anni.
Boccia del 99,
e quindi
18, avevano 18 anni scarsi.
Certamente un
ma c'erano,
sì,
anche i territoriali, comunque quelli appartenenti alle classi addirittura anziane del 1870-78.
Per cui nella prima guerra
qua c'è qualcuno che ci dice che il bisnonno era un territoriale. Ah, un boccia del 99.
Del 99. E ecco, per cui c'è la situazione. A 70 anni era ancora terrorizzato,
poveretto,
dall'esperienza.
Possiamo pensare cosa deve aver visto.
Fatta. E ecco, però appunto nel Novecento ci ritroviamo che improvvisamente la prestanza fisica non è più un requisito,
no, perché
il che significa che le armi sono cambiate tanto.
Certo.
E come sono cambiate? Sono cambiate tantissimo con la rivoluzione industriale. Per cui cosa è scambiato oltre al tipo di armi e quindi di soldato? È cambiato anche tantissimo il fatto che se fino al Settecento l'economia ti girava intorno, era locale, e anche se c'erano cose che arrivavano da tutte altre parti del mondo,
prevalentemente anche molto agricola, anche tra l'altro,
era tutto un circuito molto ristretto e tu vedevi nascere e concludersi le cose. E nell'Ottocento questo cambia tantissimo,
che tra l'altro l'Ottocento
con la rivoluzione industriale,
le prime lotte tra virgolette
è per forza,
gli opifici,
però abbiamo un giro economico che non è più sotto gli occhi, è un qualcosa che si articola intorno a te ma anche lontano, cioè parte delle cose che usi iniziano a non venire più dal piccolo artigiano del tuo paesotto, ma dall'industria che c'è,
che può essere anche
chilometri distante,
anche a 150 chilometri. Iniziamo dalle prime fonderie, i primi metodi
non
di stampi.
Solo quello che muore sotto lo shrapnel non è certo quello che l'ha costruito, né tantomeno quello che l'ha ideato, ma appunto è lontano sia chi ha avuto l'idea sia chi l'ha migliorata,
sì,
sia poi chi ha prodotto quell'arma.
Perché tra,
no,
l'altro tante
c'è
armi,
una contraddizione, scusami se ti interrompo, che sono riuscita a tirar fuori molto bene le donne proprio con la prima guerra mondiale, negli anni della prima guerra mondiale, ancora prima che alcune donne che andavano in città per trovare un lavoro nelle fabbriche eccetera, visto che gli uomini erano al fronte, si erano accorte della contraddizione, che c'era la possibilità che il proiettile che tu stavi producendo uccidesse il tuo caro, perché è vero che tu lo producevi perché il tuo caro lo sparasse a suo fratello dall'altra parte, ma in realtà sapevano benissimo, perché per quanto la propaganda dicesse di tutto e di più, abbiamo visto con Remarque effettivamente erano imbevuti di propaganda a casa, però intuivano che non era esattamente come veniva raccontata.
Assolutamente.
E
alcune
donne si sono poste il problema: non è che io sto costruendo il proiettile che uccide mio fratello, mio papà, mio marito, quello che è. Alcune donne, ci sono alcune testimonianze in questo senso, si rifiutarono, molte sono quelle che poi hanno preso vie politicizzate forti ed
perché
estreme,
avevano capito
quindi
che loro
socialiste,
stavano
anarchiche,
esatto,
eccetera.
Stavano costruendo ordini di morte in nome del capitale.
Però questo ci dà l'idea di quanto nell'Ottocento si sia modificata talmente tanto la vita che effettivamente le parti che ti riguardano non erano più sotto gli occhi, non erano più visibili, non erano più direttamente conosciute. E
anche perché non le vedevi, era a distanza,
no,
non c'era mica la televisione.
Sì, ma anche adesso che c'è la televisione, quanti, e secondo me soffriamo ancora di questo problema, quanti oggi saprebbero, sanno esattamente come è alimentata la loro casa, chi l'ha costruita, con quali materiali,
chi sfruttano.
E questo per rimanere in quello che loro pensano essere il proprio nido, no? Cioè l'ho fatta io con le mie mani questa casa, no? Ma per esempio il gas che ti arriva, magari l'hai fatta anche tu con le tue mani, il gas che ti arriva da dove arriva? Chi paga? Come? Quanto? Dove passa? Cioè come funziona?
Chi viene sfruttato? Chi muore?
Come funziona? Il come funziona, a mio parere, oggi è ancora più lontano, nonostante ci sia internet, perché è ancora più spezzettato, e nonostante quindi ci sia la possibilità di andare a trovare queste informazioni. E questa è una delle cose che secondo me ha pesato tanto sulla coscienza e sulla consapevolezza di quello che dicevamo prima, porca troia, ma non ti accorgi che ti stai ammazzando tra fratelli per un cazzo di stronzo che già ti stava sulle balle prima della guerra, ti starà sulle balle doppiamente dopo la guerra se sopravvivi.
Sono imbevuti propaganda, perché il nazionalismo è uno dei, diciamo, dei semi profondi del capitale, perché comunque ti induce a credere che la tua nazione è uberale.
Allora, il nazionalismo sarà un, probabilmente avremo bisogno di uno storico per addentrarci un po' meglio, ma il nazionalismo nasce nell'Ottocento, quando nasce l'idea di Stato-Nazione, ma l'idea di Stato-Nazione doveva essere un'emancipazione, no? Dall'impero che era il re, ti ricordi cosa dicevamo, no? Finché eri sotto l'impero francese piuttosto che a sbucciare, piuttosto che, non era tanto la provenienza geografica quanto proprio l'appartenenza all'impero che ti caratterizzava, perché se l'impero momento storico
infatti è una cosa
comprendeva
che dopo...
la terra dove sei nato tu più che di quella terra sei di quell'impero.
Difatti dopo qualcuno in Italia la riprese quella storia dell'impero, quando venne occupata nel marzo del 36, venne occupata, cos'era, di Sabeba.
Sì.
E il proclama del duce fu l'Italia il suo impero.
Questo forse, guarda, io il fascismo italiano penso che abbia reso un grande favore agli italiani, perché ha fatto emergere un lato caratteriale, umano tra l'altro, fondamentale. Devi sapere che quello è un limite, puoi cadere lì, puoi essere così, puoi pensarla così.
Hanno iniziato a capire, come dopo divenne anche per la Libia, hanno iniziato a capire, ma perché io sto andando a combattere?
No, appunto, la Libia, cioè con le guerre coloniali, lo Stato-Nazione che era appena nato come idea, le prime nazioni che si formano proprio su quel concetto forte di nazionalismo, prima cosa che fanno è andare a espandersi e a rispolverare l'idea di impero, perché le guerre coloniali era per essere imperi, anche se avevano accolto l'idea
difatti,
di Stato-Nazione.
Difatti Vittorio Emanuele era... era imperatore di Sabeba, d'Albania, era d'Albania.
Sì, ma cioè, continueranno fino a...
al 46, fino a che la decisione popolare italiana lo caccerà fuori, lo manderà a Cascais diretto col suo aereo.
Finché non capiranno che è più conveniente parlare di stati-nazioni e di democrazie piuttosto che di imperi.
Certo, diciamo che la democrazia non è un termine più soft per farti capire che loro ti vogliono invadere democraticamente, però.
E Hemingway lo disse, lo scrisse, e quando il fascismo arriverà negli Stati Uniti si chiamerà democrazia.
Hemingway
è stato uno che ha cercato di descrivere i meccanismi del nazifascismo, non tanto di stare lì a mettere la parola nazista e fascista in ogni frase, perché si era accorto che il problema non era al lupo, il problema erano i meccanismi. Tu se li chiami Pippo, ma metti in moto e realizzi meccanismi nazifascisti, quello stai facendo, anche se l'hai chiamato Pippo o democrazia.
Sì, sì, nascondere un sistema di regime sotto un nome che ti sembra più
un
bello.
Un sistema di regime, esatto. Che, ricordiamoci, nacque... con già la propaganda di essere rivoluzionari, perché nazisti e i fascisti erano rivoluzionari,
nazionalsocialismo tra l'altro.
Non erano, quindi erano già dei falsi storici nel momento in cui sono venuti fuori. Figuriamoci se quando li descrivi ti limiti a dare il titolo nazista o fascista.
Ma difatti,
piuttosto
appunto,
che dare il titolo,
no, ma tra l'altro, difatti,
spiega,
se tu,
no,
ma,
che
se tu, se tu chiedi a un fascista ma cosa vuol dire fascismo, lui non sa risponderti.
No,
no, perché lui non sa nemmeno
cosa. Ma come come tu hai provato a chiedere a uno che è convinto di essere in una democrazia che cos'è la democrazia?
La libertà di pensiero, ti dice.
Molti, sai cosa ti rispondono?
No, non lo so. Io penso
la maggioranza che decide.
Allora è una bella democrazia.
Una bella democrazia, sì, capito?
Esatto. Mentre
il diritto non è stato in nessun modo.
Mentre il nazismo, perché noi lo chiamiamo nazismo, invece il termine più corretto sarebbe chiamato nazionalsocialismo, cioè quella, sì, idea di Germania grande, di grande Germania, di razza germanica dominante.
Allora, del nazismo,
tutti i tedeschi dovevano,
non so perché siamo arrivati
sì,
qua.
Sì, no, ma comunque
però,
tutti i tedeschi dovevano avere il loro spazio vitale, allora, dovevano avere il loro diritto al lavoro.
Tu stai dicendo una cosa che del nazismo e del fascismo tutti dimenticano di raccontare, no? Perché così sembra, è come con la droga, no? Fa male, è una cosa brutta. Non è. E poi allora dici: ma perché allora c'è chi si droga? Perché è buona in realtà. Poi la provi e dici: cazzo, è buona. Perché mi hanno detto che fa schifo? È buona? È vero che è buona? Boh, stessa cosa, no? Nazifascismo è una schifezza, non va bene. Poi cazzo, leggi. Oh, nazismo aveva un programma ambientale, di salute, di vita, di qualità di vita,
sì,
che è il paradiso?
Sì, impostato solamente comunque sui tedeschi.
Questo questo era l'inghippo, che... questo bellissimo stato-nazione, grande, aperto, dove
Reich
c'era attenzione,
millenario,
dove c'era attenzione verso l'ambiente, gli animali, gli aspetti proprio della tua vita,
sì, della
qualità,
razza,
eccetera. Peccato che fosse limitato a pochi sulle spalle dei tantissimi altri.
Difatti, se ti ricordi, c'era anche
ma
i tedeschi.
Ma di per sé il modello è una figata. Se tu vai a vedere oggi il modello che ci spaccia l'Europa, che ci spacciano gli Stati Uniti, per cui in cui bisogna giustamente andare verso, che cos'è, l'industria verde, ecologica, bisogna riuscire effettivamente
green
a
economy.
Esatto, la green economy, bisogna inquinare meno, bisogna stare attenti alla salute, no? C'è la,
sì,
adesso la first lady,
esatto,
di Obama,
che
fa l'orticello, come cazzo si chiama, no?
Michelle Obama,
ecco.
Difatti che si fa l'orticello a Casa,
sì,
Bianca. È un po'
non...
come il nostro caro re Vittorio Emanuele, che aveva l'orticello e le occhine.
Ciccino, i nazisti amavano tutte queste cose.
Certo, però in teoria...
fascisti,
sì,
amavano tutte queste,
beh,
cose.
Oddio.
Fascisti meno, per fortuna eravamo più ruspanti.
No, più che altro il problema è che difatti quello che dimenticano di dire è che questo qua viene fatto a spese, perché loro non inquinano in America, però vanno a ammazzare la gente da altre parti.
No, sfruttano secondo l'impronta ecologica 10 volte il territorio che di cui dispongono.
No, ma difatti gli americani sono pionieri appunto della
però,
GM.
Però appunto, quando tu guardi giusto perché Hemingway l'ha detto,
Hemingway era
siamo
un personaggio
sicuri,
che tra l'altro è anche stato ferito, sì, sul fronte del Piave.
No, ma Hemingway infatti non lo cito per nulla. Siamo sicuri di quello che dice, ma che se tu vai e vedi oggi cosa ti spacciano per democrazia e te ne freghi dei nomi, allora l'ambiente,
cosa,
e gli animali, e il vivere bene ed è giusto stare attenti alla nostra salute, non dobbiamo,
sì,
drogarci,
la nostra,
non,
sì,
dobbiamo fumare che fa male, cazzo lucky, qui diventa sempre una fumera ogni 1914 che facciamo, non bisogna bere, gli alcolici, poi cosa bisogna fare? Ah, non bisogna, bisogna ancora stare attenti, diventare vecchi, sani, e stare attenti alla nostra salute, curarci, eccetera, eccetera. Attenzione, gli Stati Uniti sono riusciti a declinarlo, che non solo loro, ma solo loro ricchi, per di più, perché gli altri, loro poveri, un cazzo.
Sì, infatti ti fanno tipo come andare a Miami che ti fanno vedere tutte quante le spiagge, tutte belline azzimate, con le loro palmine.
Peccato che poi non vedi quindi, quelli che dormono nella fermata dell'autobus.
E dopo,
di
dopo
notte
vai, basta
autobus.
Che fai 4-5 km fuori appunto dal, da quello che è il bello che ti fanno vedere, e là veramente ti vedi
la miseria. Ma non è solo la miseria, anche l'ignoranza.
Sì, ma perché lo vogliono.
Adesso negli Stati Uniti hanno il problema, perché dopo aver voluto l'ignoranza, anche questo molto nazista in alcuni sensi, per l'ignoranza non era riservata al tedesco ariano, ma era riservata a tutti gli schiavi che dovevano lavorare, no? Quindi
ai
sottouomini che non ne avevano neanche la possibilità di elaborare, no? Invece adesso no, ma grazie a questa ignoranza negli Stati Uniti fanno delle cose veramente spregevoli, e per cui la situazione ti ricorda tanto quello che diceva Hemingway, cioè adesso al di là di come me la chiamate, se il meccanismo è questo, c'è poco da star lì a chiamarlo. In questa ignoranza, per esempio, non si sa che i farmaci che fanno star bene
li vanno
qualcuno
a provare,
li provano su esseri umani, finché sì. Non c'è stato il nazismo che ha reso ufficiale, metodico e scientifico questo metodo di usare sì. Cavi umane.
Infatti avevamo un nome per tutti, Mengel.
Non lo facevamo, si faceva di nascosto nelle università,
i
già
cadaveri.
Solo su quei cadaveri, magari qualche studente che si prestava
volontariamente, ecco, per la scienza,
agli esperimenti, ma fatto così in modo metodico e su vasta scala è successo solo durante il periodo nazista negli ospedali fatti apposta. C'è il castello di Hartheim vicino a Monaco dove ha lavorato Mengele. Tra l'altro, per come lavorava bene e con standard super moderni, Mengele aveva registrato tutto, fotografato tutto, tutto documentato, tutto quello che ha fatto. Come uno dei più moderni scienziati, non ti capaciti che siano appunti e foto degli anni 40, 30, 40.
No, ma tra l'altro non sono riusciti però a recuperare del tutto il suo archivio. È riuscito
No, però ce n'è una gran parte. Al castello di Hartheim è diventato un museo
degli
orrori proprio. Ci sono delle foto e del materiale ancora molto ben messo, molto chiaro, ed è quello. Allora,
e non l'hanno mai beccato.
Lo spirito di questa gente è passato dritto dritto alla nostra medicina, alla nostra biologia, alla nostra scienza. Tutta la loro pubblicità sulla vita super figa, ambientalista e sana,
sì,
è passata nell'immaginario. Anche l'Europa, abbiamo visto con la Grecia quello che fa, evidentemente sta seguendo questo modello, per cui...
Ma anche tra l'altro difatti i tedeschi anche avevano...
Quindi quasi quasi il nazismo, che lo prometteva a tutti i tedeschi ariani, a manco era più egualitario dal punto di vista delle classi, della democrazia tra virgolette che ci hanno pioppato dal nazismo in avanti, no? Cioè li hanno sconfitti per fare esattamente la stessa cosa meglio, nel senso fatta solo,
hanno preso spunto,
hanno anche assorbito Marx, fatta solo per una classe e per su certi territori, no?
No, comunque appunto diciamo che dopo Mengele non venne mai beccato, perché comunque scappò grazie all'organizzazione Odessa e non ci fu mai, infatti fu uno dei cruci di Simone Wiesenthal, anzi penso il più grande rimosso.
La medicina, a me dispiace dirlo, perché c'è una vera e propria... come si dice, venerazione, come fosse una religione per la medicina oggi, ma la medicina oggi deve tantissimo ai nazisti e quindi a Mengele, per esempio.
No, ma difatti tra l'altro è stato penso dei più grandi rimorsi della vita di Simone Wiesenthal, il famoso cacciatore di nazisti. Non è mai riuscito a catturarlo, perché chissà dove era imboscato, in quale paese latino.
Guarda, la lobby dei medici è una delle più vecchie in assoluto, perché esiste dal Medioevo ed è una quindi delle più forti in assoluto, veramente.
L'hanno nascosto.
E visto che davvero la medicina attuale deve tantissimo agli studi di queste persone, e perché le hanno fatte su cavi umane e vive.
Sì, purtroppo,
cioè,
sì.
Proprio rispondenti, non quello che fanno oggi. Di dare un farmaco al poveraccio in Africa, in Asia, in America Latina o anche il poveraccio europeo e statunitense. facevano delle prove vere, cioè vere sul dolore,
di infezioni, di
cazzo, delle cose veramente
sui bambini specialmente.
Difatti,
sì, se entravi dentro il campo di concentramento di Auschwitz ed eri un gemello,
ma non serviva neanche arrivare ad Auschwitz, in qualunque campo di concentramento arrivassi.
Ma Mengele aveva proprio una predilezione per i gemelli.
Sì, perché ne ha fatti tanti di studi, ma se vai al castello di Arkin le trovi. Il problema era che ogni campo di sterminio aveva e comunque i casi più interessanti venivano spediti e venivano studiati.
Infatti proprio era veramente lui, non dico che ci siano testimonianze oculari, però che si sfregasse le mani quando vede due gemelli, dicono che era solamente vero.
E quindi
proprio tanti quando i mari ti chiamavano a testimoniare anche una cazzata, ti dicevano come il colore degli occhi, quella roba là, ti dicevano chi è che li ha mai visti in faccia, perché non potevano nemmeno alzare la testa quando passava il nazista.
Ecco, quindi io dico, non sono sicurissima che sia stata la lobby dei medici a salvarlo e nasconderlo.
L'organizzazione Odessa sì, però.
Però mi immagino che gli interessi dietro per almeno per la riconoscenza.
Sì.
Probabilmente ci siano stati. No, vabbè, però per dire che magari anche a noi nel 1914
gli scienziati ebbero una buona parte, adesso lasciando stare gli esperimenti genetici su cavi umani. Ricordiamo che tanti scienziati, non del campo medico, ma scienziati di chimici e robe del genere, hanno dato veramente un forte impulso durante la prima guerra mondiale per poter massacrare le persone.
E gli studi, infatti, ma questo l'avevamo già trovato tempo fa, sempre durante il 1914, gli studi che si stavano compiendo durante la prima guerra mondiale avrebbero poi portato alla bomba atomica risolutrice.
Sì, ma la seconda. Infatti ci furono scienziati, però là trattiamo di fisica, mentre nell'anno della guerra 1914
è la chimica
perché tanti scienziati,
la fisica era ancora indietro,
erano tanti scienziati tedeschi che appunto studiavano notte e giorno come migliorare i gas per rendere ancora più mortali, e perché le maschere in dotazione degli eserciti avversari non riuscissero a fermare, difatti nacque l'iprite, che appunto sì, potevi salvarti, diciamo tra virgolette, la faccia, ma il resto del corpo, qualsiasi punto su cui si posasse l'iprite, che era un vescicante, cioè veramente ci fanno di quelle ustioni chimiche che facevano paura. Difatti tentarono per le prime, fino a che addirittura tentarono con le mute, ma era una cosa improba adottare.
Sì, questo secondo me è un carattere veramente del capitalismo, no? Quindi tiriamo via la maschera, tiriamo via le varie truffe politiche che ci hanno fatto, i vari nazi, i fascismi, che sembra una roba superata, dei pazzi, chiamiamolo col suo vero nome, capitalismo. Capitalismo questo lo sembra avere proprio questo carattere, no? Di intanto di usare il mondo come grande laboratorio dove fare quel cazzo che vuoi.
Beh certo, chiaramente. È un po' come la Zeiffer di adesso.
Sì, con gli altri esseri umani che sono possibilmente cavi a cielo aperto, e che non devi sapere troppo di quello che ti succede, e se lo sai, tanto al massimo vieni represso, no? Ma sembra essere questa, cioè che ogni cosa che viene inventata ce la fanno provare e poi registrano se fa bene, se fa male. Allora, se fa male lo riservano
in quanto tempo ti ammazza,
tipo un'industria che fa male, c'è problema, non è che la chiudono, la spostano dove non c'è la legge che vieti.
Ti ricordi Seveso,
no? Esatto. Poi se invece una cosa che fa bene, non è che la diffondono a tutti, la usano nelle alte classi.
Era come,
no?
La penicillina durante la Seconda Guerra Mondiale.
Sembra proprio essere un carattere del capitalismo, sperimentare sui tanti, perché lo sfruttamento a beneficio di pochi. Non è solo chi lavora per i pochi, chi viene sfruttato così. Tu vieni sfruttato comunque come cavia, come lavoratore, come consumatore. Non è importante il nome che ti danno. Il carattere è questo. Le cose che si fanno hanno portata globale, non da ieri con la bomba atomica, perché è venuto fuori anche questo, che dalla guerra atomica in poi, dalla bomba atomica in poi, effettivamente la fisica si è spostata sul laboratorio globale, no? Questo dicono i libri. In realtà, se vai a vedere, tu l'hai detto prima benissimo, con la chimica già nell'Ottocento la scienza al servizio del capitale era già questo. era in un laboratorio che era già a cielo aperto e coinvolgeva tutto il mondo. L'avremmo visto bene con la prima guerra mondiale.
Esatto.
Ma io non ci vedo una grande... Boh, troveremo uno storico che ci conferma queste nostre ipotesi sulla
esatto,
storia.
Quindi io direi che sono le 19.30, che dopo dobbiamo
dobbiamo sbrigarci,
dobbiamo
allora.
Dobbiamo leggere un po' di salsa, quindi io direi uno stacco musicale prima di leggere il nostro
Cosa
caro
Cosa mettiamo per...
Ma io direi, ricordo tutti quanti i ragazzi che sono partiti e mai più tornati, direi addio padre, madre addio.
A quella proprio ti piace tanto.
Sì, esatto.
Allora andiamo di questa.
Addio padre e madre, addio, che per la guerra mi tocca di partire. Ma che fu triste il mio destino, che per l'Italia mi tocca di morire. Quando fui stato in terra straniera, subito l'ordine a me m'arrivò. Mi dan l'assalto, la baionetta in canna, addirittura un macello diventò. E fui ferito con una palla al petto, i miei compagni li vedo a fuggire, ed io per terra rimasi costretto, mentre quel chiodo lo vedo avvenire. Fermati o chiodo, che sto per morire, pensa a una moglie che piange per me, ma quell'infame col cuore crudele, col suo pugnale morire mi fe. Voi altre mamme che soffrite tanto per allevare la bella gioventù, nel cuor vi restano lacrime e pianto per i vostri figli che muore laggiù. Sian maledetti quei giovani studenti che hanno studiato e la guerra han voluto, hanno gettato l'Italia nel lutto, per 100 anni dolor sentirà.
Torniamo quindi in diretta dopo questo stacchetto per ricordare tutti quelli che non sono tornati dalle trincee,
mentre appunto
con cui adesso andiamo con Carlo Salsa, il tenente.
Esatto, che si trova a Peteano, sulla ferrovia, binario della ferrovia diretti a Peteano. E giusto appunto stava trovando questo ufficiale che inveiva contro i comandi, contro tutto. Un giorno o l'altro mi fanno commettere un sproposito. Fuori ci attardiamo ad osservare alcune nuvolette di snarpe. Adesso che hanno visto questi snarpe sono come immagati da vedere queste nuvolette mortali che si creano e si sfilacciano sul ciglio della muraglia tarlata di ricoveri. Poi seguiamo il binario della ferrovia diretti a Peteano, che biancheggia di rovine là in fondo. Incontriamo una corvette che discende da qualche comando di seconda linea. Chiede notizie sulla via da seguire, i soldati ci guardano un po' attonitici. poi uno mi dice: oh signor tenente, ritorni, non ci si può muovere di giorno, non ci si può muovere, non appena si sale il viottolo da Peteano, ritorni. Gli altri illustrano esortazioni con alcuni gesti eloquenti, uno indica ad un compagno delle croci infitte nel terrapieno della ferrovia, e continuando un racconto avviato, riassumendo un'impressione recente, mormora cose che fanno piangere. I soldati proseguono, mentre ci accordiamo sul da farsi, un fischio ci interrompe, un'esplosione ci fa sobbalzare, non lungi da noi, una fontana di terra si leva tra un battufolo di fumo. L'interruzione categorica fa propendere istantaneamente le opinioni verso le idee più moderate. Ritorniamo con qualche precipitazione verso il sottopassaggio. Una granata, commenta onorato. E cosa volevi che fosse? Io l'avevo presa per una pentola cadutami dal cielo, rimbecca Brocchetti che è ancora a digiuno. Però non è molto decoroso che degli ufficiali corrono a questo modo, anzi ma cassata, che era in testa, appena giunto sotto la tettoia del sottopassaggio, adottando una tranquillità incredibile. Gli è che non siamo ancora abituati, giustifica un altro, e poi è troppo presto per lasciarci la pelle. Di piuttosto sacco a pelo, maligna una voce all'indirizzo dell'ultimo interlocutore, che è barbuto fino agli occhi. I colpi spiovigenano qua e là. Rapiurati, un'ultima granata si spacca contro le rocce della galleria e vediamo un soldato che urla, levando i gesti impazziti contro lo sfondo di luce. E via, tutto il giorno, come segugi, investigando per la terra, tormentata dai primi massacri. Si ricostruiscono le passate vicende sui segni sparsi ovunque di una violenza irrompente che urtò qui contro le prime dighe. Tricee addentrano il terrapieno della ferrovia, arano le prime gibbosità del terreno. Poi ecco, nell'infittirsi del bosco cappuccio, che sale su una moltitudine di trampoli verso l'altopiano vampante. I ragnateli arruffati di un reticolato e poco oltre un trincerone colmo di stracci, di rottami e di bossoli vuoti. E ovunque un seminio di croci, alcune anonime, altre con nomi ignoti scarabocchiati a matita sui legni fradici. Altre con piante e semplici parole d'affetto, altre vigilate da un bossolo di granata colmo d'acqua piovana, ove qualche fiore gualcito si dondola in un'agonia infinita. Il luogo, fatto tetro dal silenzio e dalla solitudine, evoca impeti di masse scagliate su per l'erta, vociferazioni d'assalto, oscura frenesia di strage. Mi sono aggirato nell'attesa della mensa, attorno alla baracca prestata alla meglio con qualche cassone e qualche tavola scovata chissà dove. Scorgo un ufficiale, vecchia conoscenza di guarnigione, piantato lì all'aperto, che guarda verso il tenebroso addensarsi nel bosco immobile. Levi! Egli pare stente riconoscermi, si scuote da una sua meditazione malinconica e mi saluta appena con involontaria freddezza. Come va? Scuote la testa in silenzio, è sceso stamane dalla prima linea e pensa che dovrà ritornare su. Un soldato viene ad avvertirci che la mensa è pronta. Dopo la presentazione di pochi ufficiali superstiti del battaglione, ci sediamo riuniti a un capo della tavola. Si ingolla qualcosa di freddo, non c'è nessuno che abbia volontà di parlare. La misantropia degli altri ammutolisce anche noi. Fuori nel buio i sibili sottili delle pallottole vagabonde che cercano qualcuno per la boscaglia. Ogni tanto i quattro urlacci simultanei della batteria dell'Amalfi ci fanno sussultare d'improvviso. Sodono i proiettili che valicano lo spazio, allontanando con un sciacquio di ondate traboccanti per la navata di un tempio. Alla fine della mensa, tre ufficiali rompono nella baracca, esclamazioni, abbracci e tramestio. Sono scesi dalla prima linea. Ufficiali del nostro battaglione, laceri e sudici, s'abbattono sulle panche, togliendosi gli elmetti e le giberne. Uno è un capitano già d'età, con un sorriso sgomento stampato nel volto. Si mette subito a raccontare le vicende della discesa in una parlata miagolante di accenti veneti. Un altro, un tenente al viso pallidissimo, incavato come un teschio, un po' di stoppa rada e biondiccia, gli è incolata sulle mascelle e sotto il mento, come di una maschera fuori uso. Il terzo è un ragazzo agli occhi di ranocchio, imbalsamati dalla stupefazione. Il capitano seguita a parlare, ripetendo il motivo di certe cannonate contro le rocce di un vallone. Pare che nel suo cervello stanco non si è rimato se non quest'ultima paura, come quel sorriso sul suo volto scialbo. Scoppiavano là sulle nostre teste, io pensavo adesso ci ammazzano. Esco, mi colloco dietro la mensa, intento alle voci che trasvolavano nel buio. D'un tratto un schianto breve contro un albero, come di un ramo che si spezza, un gran colpo alla spalla, uno schiocco nell'imposta della baracca. Non comprendo, il sangue mi turbina nel cuore, forse una pallottola di rimbalzo, certo. Mi tocco la spalla, nulla, un po' indolenzito, non è nulla. Rientro con una tranquillità superlativa. Hai avvertito quel colpo contro l'imposta? Mi si chiede. Osservate com'è pallido, sembra incipriato come un cocotè. Sbeffeggia Giubbo additandomi. Ma che? Quel chiacchierone di Giubbo è sempre in vena di scherzare. Ed ecco che il nostro tenente Carlo Salsa si avvicina, anzi arriva al San Michele del Carso, famigerato, tetro posto che è il San Michele
come
del Carso.
Come siamo già a San Michele?
Eh sì, perché Peteano è lì vicino, cioè Peteano, valoncello dell'albero isolato, e sopra c'è San Michele, quelle che sono quattro cocuzzoli torvi, piene di rovi, all'epoca dopo non ce n'erano più, però ti garantisco che erano nomi che suscitavano terrore in mezzo ai fanti. Ci hanno messo a dormire...
Quindi da Peteano andavi su a San Michele?
Esatto, c'è un sottopassaggio...
Ancora oggi?
Sì, c'è un sottopassaggio...
Quindi al 23 luglio 2015, se qualcuno volesse... fin quando non sarà Lucky a guidarci,
sì,
per le trincee, se qualcuno volesse, Peteano scende e si trova San Michele.
Infatti ci hanno messo a dormire con i soldati lungo le river Bose dell'Isonzo, in certe tane basse in cui ci si infila carponi strisciando come rettili. Fuori è il solito smiagolamento di pallottole e randagie nella notte. Sembra il coro di gatti in amore di una serenata di primavera, brontola cassata, rientrando con i pantaloni in mano, messo in fuga da quegli ammonimenti vagabondi. Io comincio a squadrarmi come una cassetta d'ordinanza, sbadiglia Brocchetti, voltandosi e rivoltandosi sul terreno duro in cerca di una positura definitiva. Se non fosse perché non ci si vede un palmo dal naso, andrei a cogliere un po' d'erba. Hai sempre fame, tu, ribate cassata. Sta un po' zitto, brontolone. Dopo un po', lungo il budello oscuro di ricoveri, tutta una coratura di contrabbassi. Onorato mi fa sobbalzare col suo ruscio inferocito che esplode a tratti. Un suono pesante con un'atmosfera densa di fiati ci avviluppa, sprofondando nell'oblio le parole implacabili, che rintoccano lontane, incessati nel silenzio. Di soprassalto, subbuglio tremestio, vociare confuso, urtoni gomitate bestemmie, buio fitto. Che c'è? Sussulta Onorato con gli occhi fluorescenti. Brocchetti inveisce. Cristo, i miei piedi! Li avete presi per i giardini pubblici, i miei piedi? Una parola si propaga febbrile, affannosa e sgomentevole. L'allarme. Ombre che tumultano, ordini, bombortamenti confusi. Qualcuno mi afferra una gamba e tira ostinatamente. La mia mantellina, qualche fiammifero viene acceso tra proteste, invettive. Spegni, uè, sei matto. Vuoi farci massacrare per... Spegni, per Dio, dagli una botta a quel macaco, uè. Nella luce polverosa scorgo un ribollimento generale. Tutti cercano qualcosa, il fucile, il tascapane e le giberne, che erano lì appese, chissà dove sono andate a finire. Ma che c'è, infine? Che so io, l'allarme? Non senti, dico l'allarme. C'erano di soliti trucchi per disturbarci il sonno. Vi dico che c'è l'allarme, sentite. Un rilievo remoto come il grandinare di pallette metalliche in un ambiente chiuso e sordo, si sgrana fitto in lontananza, intercalato dalle percosse veementi dell'artiglieria. Il mio fucile. Ma prendi questo, fa lo stesso. No, voglio il mio fucile. Testone, non l'ho mica in tasca il tuo fucile, arrangiati. Vuoi che ti dica io cosa devi fare? Sparati. Brocchetti, seduto, si affibbia la cinghia della giberna con un calma esemplare. Trema, carcassa, ne vedrai delle belle, ripete fra sé, come un sonnambolo. Onorato si decide a spoltrirsi, Giubbo lo assilla con premure continue, alle quali gli replica con esclamazioni terribilmente napoletane. Qualche soldato già sgusciato dalle tane basse, il tramestio si prolunga fuori. Ogni tanto giunge e si allontana la vocetta rabbiosa di un sergente meridionale con una passata di rasoio. Sveglia ragazzi, a posto per Dio, terzo plotone, dov'è il terzo plotone? I soldati raggruppati parlottano, dove si va? Chi ne sa nulla? Andremo su al solito. Su dove? E dove vuoi che andiamo? Dobbiamo andare? In paradiso? A cima 3. Chi lo sa, la beccheria. Stavolta sento che ci lasciamo la pelle anche noi. Tanto oggi o domani fa lo stesso. Giunge Ventura, il tenente anziano di corsa, trafelato, ti stringe la mano forte, in silenzio, e ci assegna il comando dei plotoni a casaccio, poi si rivolge al sergente. Si torna su, ci siamo tutti, signor sì. Avanti, riesco ad acciuffare il sergente e il mio plotone nell'oscurità. Sergente, Locatelli, quanti uomini? 35 complimenti giunti a oggi. Eravamo in 9, sta bene, c'è un soldato in gamba, Franceschelli. Chiama il sergente dopo un attimo di riflessione. Una massa scura fende la calca arraccando. Franceschelli, signor sì, andiamo. La colonna si allunga con un tonfare di passi di guazzanti e il rullio metallico cadenzato di una dinastia di calderai in marcia. Si sale sulla strada e ci si affretta a curvi lungo il filare degli alberi flagellati dalle pallottole. Seguo la massa oscura che mi traballa dinanzi e che è tutto il mio orizzonte. Attenti al collegamento, grida una voce. Non conosco gli uomini che mi seguono. 35 ombre che hanno ognuno un proprio mondo e tutte uno stesso destino. Una corvecci rasente scompigliante e tumultuante. Chi siete? Chiede una voce. Rincalzi, rispondono di noi. Minchia! Una sosta improvvisa ci fa urtare contro la massa che ci precede. Che c'è? Siamo al casello, si comincia a salire. Franceschelli sprizza sul terreno il getto latteo di una lampadina tascabile. Siamo al coperto, qui non ci vedo il signor tenente. Un camminamento abbozzato da pochi sacchetti luridi si incide su per l'erta. Qui allo sbocco è un dilagare di cose sparse, per ogni dove nel fango alto. Sembra che quella vena sia colata dalla prima linea in un rigagnolo continuo di immondizie e di rifiuti, casse sfondate, sacchi ricolmi, marmitte, forme umane affioranti sullo stagno fangoso con strani gesti state sommerse. Avanti, si tenga la falda di un pastrano, mi consiglia Franceschelli. Con questo ultimo stralcio appunto del nostro tenente,
sì,
Carlo Salsa.
Sì, perché stiamo andando,
esatto, abbiamo
in prima linea,
esatto,
no?
E questa sera
quindi finiamo qua.
Sì.
Siamo sul camminamento appena accennato, ma dove non
come
sono
visti.
Come dicevo,
su questo budello, senti come li chiamano, cioè sì, su queste tane basse, cioè praticamente era quasi impossibile nascondersi. Quindi noi salutiamo i nostri ascoltatori,
ci sentiamo
giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, che sarà il 30,
esatto,
luglio.
E con la nostra chiaro canzone Tapum. Eccola, salutiamo tutti qua, perché abbiamo già le Amazzoni di Tambari Rossi
in diretta questa sera, quindi alle 8 se ci sarà la trasmissione in diretta Tamburi Rossi. Rimanete collegati con radiazione.info. 1914 finisce qui, a giovedì prossimo.
Ciao a tutti.
Oh.